Pensieri a voce alta. Riflessioni di Guido Landolina. Anno 2017. Pentecoste. La discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Faccio seguito al mio precedente pensiero numero 98. Paolo, ebreo, israelita, ardente nelle pratiche mosaiche e farisaiche, fanatico, intransigente sino all'ingiustizia, precisando che le lezioni sull'epistola di Paolo ai Romani, opera dettata dallo Spirito Santo alla grande mistica moderna Maria Valtorta, non sono un testo di facile lettura. Semplici, ma nella loro profondità, complesse nello stesso tempo, le sono state dettate in un linguaggio ricco di sfumature, ma letterariamente agevole a comprendersi, pur nella sua ricchezza espositiva. Sono dunque lezioni accessibili a tutti, ma, anche se potrebbe sembrare contraddittorio, potrebbero riuscire difficili per molti. Esse richiedono infatti attenta lettura, sovente rilettura, in ogni caso riflessione, anzi meditazione. Infine richiedono anche una sintesi, nella quale il ricco e sofisticato linguaggio utilizzato per noi dallo Spirito Santo anche per farci intendere l'origine soprannaturale dello scritto, come pure le sue sfumature, vengono da me ridotti all'essenziale. L'essenziale non delle lezioni, che hanno contenuti di ben maggiore ampiezza e molteplicità di argomenti, ma di quanto da me considerato funzionale ai fini del relativamente sintetico lavoro che mi sono prefisso di svolgere, quello di mettere in evidenza una parte, dico solo una piccola parte, dei preziosi insegnamenti sapienziali delle lezioni. Come fare però a tradurre in parole povere concetti e linguaggio così elevati senza perdere troppo lo spirito del testo originale? Da qui la mia scelta dell'utilizzo delle parafrasi, vale a dire di un espediente letterario che mi ha permesso di ritradurre il senso del testo valtortiano con le stesse parole, ma nello stesso tempo diverse quanto all'esposizione, in ogni caso con lo stesso senso, rendendo in tal modo i concetti in maniera più lineare, più immediata, più facile alla comprensione da parte di chi, pur dotato di buona volontà e di interesse per gli argomenti trattati, non sia portato o non abbia tempo per una riflessione profonda ed una meditazione. Spero in tal modo di poter rendere un servizio, anche se umile e molto incompleto, ad una miglior conoscenza di quello che è un autentico capolavoro dell'opera valtortiana, che illustra molti dei più misteriosi segreti della rivelazione ed in particolare anche quelli della creazione dell'universo, dell'uomo, del peccato originale e di tanti altri ancora. D'altra parte, fu Gesù stesso che durante il suo soggiorno in terra fece sapere agli apostoli che dopo di lui sarebbe venuto lo Spirito di verità, il Consolatore, che avrebbe fatto comprendere quanto egli aveva avuto occasione di insegnare loro, ma che essi non avevano ancora ben compreso. Quest'opera della mistica è davvero un capolavoro, per cui l'unico mio consiglio è quello di leggere questi miei pensieri, tenendo però possibilmente a portata di mano, per i debiti confronti, sia l'epistola canonica di San Paolo, sia il testo valtortiano che ne illustra importanti aspetti. Dopo aver letto un mio pensiero, confrontandolo con la successiva lettura del testo valtortiano dal quale ha preso spunto, si potranno apprezzare i contenuti sapienziali ai quali ho sopra accennato e che fanno dire a chi non sia prevenuto: questa è veramente un'opera dello Spirito Santo, come aveva sintetizzato il beato padre Gabriele Maria Allegra, che aveva letto e studiato l'opera, facendogli esclamare entusiasticamente quel suo Digitus Dei est hic. È un'opera che dunque, con le sue spiegazioni razionali e non dogmatiche, riconcilia con Dio chi ne fosse o se ne sentisse lontano. È un'opera che rafforza la fede in chi si sforza di stargli vicino. Ma cosa sappiamo noi dello Spirito Santo? Conosciamo attraverso i Vangeli il Verbo incarnato e fattosi uomo. Anche se purissimo Spirito, conosciamo indirettamente il Padre, perché è lo stesso Gesù che nel Vangelo ha detto ai suoi apostoli: chi conosce me, conosce anche il Padre. Ma lo Spirito Santo? Cosa dice la Sacra Bibbia? Gesù era stato nei Vangeli quasi laconico, limitandosi a preannunciarne, chiamandolo, come sopra già detto, il Consolatore, lo Spirito di verità. Il racconto dei Vangeli dei tre sinottici, Matteo, Marco e Luca, è terminato con l'ascensione. Ma è solo dopo la discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo che si può parlare di effettiva conclusione del ciclo messianico e dell'avvio del nuovo ciclo. Non vi è però cenno, nei Vangeli di Matteo, Marco e Luca, al racconto delle modalità della discesa pentecostale dello Spirito Santo, mentre è proprio quest'ultimo evangelista che colma successivamente la lacuna, parlandone all'inizio dei suoi Atti degli Apostoli, una sorta di continuazione del suo Vangelo. Luca, Atti degli Apostoli, capitolo 1, versetti 12-14. Allora se ne ritornarono a Gerusalemme, dal monte detto Oliveto, distante da Gerusalemme come il percorso di un sabato. Appena giunti, salirono nel cenacolo dove di consueto si trattenevano. Erano Pietro, Giovanni, Giacomo, Andrea, Filippo, Tommaso, Bartolomeo, Matteo, Giacomo, figlio di Alfeo, Simone lo Zelote e Giuda, fratello di Giacomo. Tutti questi perseveravano uniti nella preghiera con alcune donne e con Maria, madre di Gesù, e i parenti di lui. Capitolo 1, 15-22. In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli. Il numero delle persone unite era di circa 120. E disse: fratelli, era necessario che si adempisse quanto lo Spirito Santo nella Scrittura ha predetto per bocca di Davide riguardo a Giuda, il quale si fece guida di coloro che catturarono Gesù. Egli era annoverato fra noi ed era parte del nostro ministero. Quest'uomo acquistò un campo col prezzo del suo delitto, poi si impiccò e, cadendo a capofitto, il suo corpo si squarciò nel mezzo e si sparsero tutte le sue viscere. Il fatto è divenuto noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme, che nella loro lingua chiamarono quel campo Aceldama, cioè campo del sangue. Sta scritto infatti nel libro dei Salmi: la sua dimora diventi deserta e non ci sia chi abiti in essa, e il suo ufficio l'occupi un altro. È necessario dunque che fra gli uomini che sono stati in nostra compagnia nel tempo in cui il Signore Gesù visse con noi, incominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui ci fu tolto in cielo, ce ne sia uno che divenga con noi testimonio della sua resurrezione. Capitolo 1, versetti 23-26. Ne presentarono due: Giuseppe, chiamato Barsabba, il quale era soprannominato Giusto, e Mattia. Poi pregarono così: Signore, tu che conosci i cuori di tutti, mostra quale di questi due hai scelto per assumere l'ufficio di questo ministero e di questo apostolato, dal quale prevaricò Giuda per andare al posto suo. Poi tirarono la sorte, e la sorte cadde su Mattia, che fu aggregato agli 11 apostoli. Capitolo 2, versetti 1-13. Venuto poi il giorno di Pentecoste, si trovavano tutti insieme nel medesimo luogo. All'improvviso scese dal cielo un suono come di una violenta raffica di vento e riempì tutta la casa dove erano riuniti. Apparvero dunque ad essi come delle lingue di fuoco separate e si posarono sopra ciascuno di loro. Tutti furono ripieni di Spirito Santo e incominciarono a parlare lingue diverse secondo che lo Spirito Santo dava ad essi di esprimersi. C'erano allora in Gerusalemme dei pii giudei venuti da tutte le nazioni che sono sotto il cielo. All'udire quel suono si radunò tutta la moltitudine e rimase stupefatta, perché ciascuno li sentiva parlare nella propria lingua. Ammirati e stupiti, dicevano: «Sti uomini che parlano non sono tutti Galilei? E come mai noi li sentiamo parlare ciascuno nella nostra lingua natia? Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e dei paesi della Libia che è intorno a Cirene, pellegrini romani, giudei e proseliti, cretesi e arabi, li sentiamo annunziare nella propria lingua le grandezze di Dio». Tutti erano stupiti e perplessi e si chiedevano l'un l'altro: «Che cosa significa questo?» C'era anche chi li scherniva dicendo: «Sono pieni di vino nuovo». con il suicidio di Giuda, il traditore deicida, gli apostoli erano rimasti in 11. Bisognava dunque reintegrare il posto per completare il gruppo dei 12, numero perfetto, numero anche delle 12 tribù di Israele. L'onore di diventare apostolo era davvero grande, ma i discepoli potenziali candidati dovevano probabilmente ritenere di essere indegni di tale onore, anche se sospetto che fossero scaramanticamente preoccupati di andare ad occupare proprio il posto del traditore. Gli apostoli individuano dunque un paio di candidati, ma nel dubbio di chi fosse il più adatto a ricoprire quel ruolo, decidono di giocarsela a sorte, cioè ai dadi. Non voleva certo essere una cosa irriverente, ma era come dire che affidavano la scelta del dodicesimo apostolo al giudizio di Dio, o più precisamente all'ispirazione dello Spirito Santo. E la buona sorte, cioè la provvidenza, cioè lo Spirito Santo, indica Mattia, che probabilmente deve poi essere finito martire, come tutti gli altri apostoli, tranne Giovanni, che subì anche lui prigionia e persecuzioni, ma che, premesso che vivere troppo a lungo con prigionie e persecuzioni potrebbe essere un martirio ancora peggiore, sembra sia poi morto di vecchiaia, centenario. Gli apostoli, tornati nuovamente in numero di 12, erano dunque tutti riuniti nel cenacolo che era diventato di fatto la prima chiesa cristiana. Con loro c'era anche Maria Santissima, che, quale madre del Redentore, aveva il ruolo d'essere anche loro madre e guida. Ecco allora come Maria Valtorta vede in visione e descrive la discesa dello Spirito Santo nel cenacolo. Capitolo 640. La discesa dello Spirito Santo. Fine del ciclo messianico. 27 aprile 1947. Non ci sono voci e rumori nella casa del cenacolo. Non c'è presenza di discepoli. Almeno io non sento nulla che mi autorizzi a dire che in altri ambienti della casa siano raccolte delle persone. Ci sono soltanto la presenza e le voci dei 12 e di Maria Santissima, raccolti nella sala della cena. Sembra più ampia la stanza, perché le suppellettili, messe diversamente, lasciano libero tutto il centro della stanza e anche due delle pareti. Contro la terza è spinto il tavolone usato per la cena, e fra esso e il muro, e anche ai due dei lati più stretti del tavolo, sono messi i sedili lettucci usati nella cena e lo sgabello usato da Gesù per la lavanda dei piedi. Però non sono questi lettucci messi verticalmente alla tavola come per la cena, ma parallelamente, di modo che gli apostoli possono stare seduti senza occuparli tutti, pur lasciando un sedile, l'unico messo verticale rispetto alla tavola, tutto per la Vergine Benedetta, che è al centro della tavola, al posto che nella cena occupava Gesù. La tavola è nuda di tovaglie e stoviglie, nude le credenze, denudati i muri dei loro ornamenti. Solo il lampadario arde al centro, ma con la sola fiamma centrale accesa. L'altro giro di fiammelle che fanno da corolla al bizzarro lampadario sono spente. Le finestre sono chiuse e sbarrate dalla pesante sbarra di ferro che le traversa. Ma un raggio di sole si infiltra baldanzoso da un forellino e scende come un ago lungo e sottile sino al pavimento, dove mette un occhiolino di sole. La Vergine, seduta sola sul suo sedile, ha ai lati, sui lettucci, Pietro e Giovanni, alla destra Pietro, alla sinistra Giovanni. Mattia, il novello apostolo, è tra Giacomo d'Alfeo e il Taddeo. Davanti a lei la Madonna ha un cofano largo e basso, di legno scuro, chiuso. Maria è vestita di azzurro cupo, ha sui capelli il velo bianco e sopra questo il lembo del suo manto. Gli altri sono tutti a capo scoperto. Maria legge lentamente, a voce alta. Ma per la poca luce che giunge sin là, io credo che, più che leggere, ella ripeta a memoria le parole scritte sul rotolo che ella tiene spiegato. Gli altri la seguono in silenzio, meditando. Ogni tanto rispondono, se ne è il caso. Maria ha il viso trasfigurato da un sorriso estatico. Chissà cosa vede di così capace di accenderle gli occhi come due stelle chiare ed arrossarle le guance d'avorio, come se su lei si riflettesse una fiamma rosata. È veramente la mistica rosa. Gli apostoli si sporgono in avanti, stando un poco per sbieco, per vederla in viso, mentre così dolcemente sorride e legge e pare la sua voce un canto d'angelo. E Pietro se ne commuove tanto che due lucciconi gli cascano dagli occhi e per un sentiero di rughe incise ai lati del suo naso scendono a perdersi nel cespuglio della barba brizzolata. Ma Giovanni riflette il sorriso verginale e si accende come lei di amore, mentre segue col suo sguardo ciò che la Vergine legge sul rotolo e, quando le porge un nuovo rotolo, la guarda e le sorride. La lettura è finita. Cessa la voce di Maria. Cessa il fruscio delle pergamene svolte e avvolte. Maria si raccoglie in orazione segreta, congiungendo le mani sul petto e appoggiando il capo contro il cofano. Gli apostoli la imitano. Un rombo fortissimo e armonico, che ha del vento e dell'arpa, che ha del canto umano e della voce e di un organo perfetto, risuona improvviso nel silenzio del mattino. si avvicina, sempre più armonico e più forte, ed empie delle sue vibrazioni la terra, le propaga e imprime alla casa, alle pareti, alle suppellettili. La fiamma del lampadario, sino allora immobile nella pace della stanza chiusa, palpita come se un vento l'investisse e le catenelle della lumiera tintinnano vibrando sotto l'onda di suono soprannaturale che le investe. Gli apostoli alzano il capo sbigottiti. E come quel fragore bellissimo in cui sono tutte le note più belle che Dio abbia dato ai cieli e alla terra si fa sempre più vicino, alcuni si alzano pronti a fuggire, altri si rannicchiano al suolo coprendosi il capo con le mani e il manto o battendosi il petto domandando perdono al Signore. Altri ancora si stringono a Maria, troppo spaventati per conservare quel ritegno verso la Purissima che hanno sempre. Solo Giovanni non si spaventa, perché vede la pace luminosa di gioia che si accentua sul volto di Maria e alza il capo sorridendo ad una cosa nota a lei sola. E che poi scivola in ginocchio, aprendo le braccia, e le due ali azzurre del suo manto, così aperto, si stendono su Pietro e Giovanni, che l'hanno imitata, inginocchiandosi. Ma tutto ciò che io ho tenuto minuti a descrivere, si è fatto in men di un minuto. E poi, ecco la luce, il fuoco, lo Spirito Santo entrare con un ultimo fragore melodico in forma di globo lucentissimo, ardentissimo, nella stanza chiusa, senza che porta o finestra sia mossa, e rimanere librato per un attimo sul capo di Maria, a un tre palmi dalla sua testa, che ora è scoperta perché Maria, vedendo il fuoco paraclito, ha alzato le braccia come per invocarlo e gettato indietro il capo con un grido di gioia, con un sorriso d'amore senza confini. E dopo quell'attimo in cui tutto il fuoco dello Spirito Santo, tutto l'amore raccolto sulla sua sposa, il globo santissimo si scinde in 13 fiamme canore e lucentissime, di una luce che nessun paragone terreno può descrivere, e scende a baciare la fronte di ogni apostolo. Ma la fiamma che scende su Maria non è una lingua di fiamma dritta sulla fronte che bacia, ma è una corona che abbraccia e cinge come un serto il capo virginale, incoronando regina, la figlia, la madre, la sposa di Dio, l'incorruttibile vergine, la tutta bella, l'eterna amata e l'eterna fanciulla che nulla cosa può avvilire e in nulla. Colei che il dolore aveva invecchiata, ma che è risorta nella gioia della resurrezione, avendo in comune col figlio un accentuarsi di bellezza e di freschezza di carni, di sguardi, di vitalità, avendone già un anticipo della bellezza del suo glorioso corpo assunto al cielo ad essere il fiore del paradiso. Lo Spirito Santo rutila le sue fiamme intorno al capo dell'amata. Quali parole le dirà? Mistero. Il viso benedetto è trasfigurato di gioia soprannaturale e ride del sorriso dei serafini, mentre delle lacrime beate sembrano diamanti giù per le gote della benedetta, percosse come sono dalla luce dello Spirito Santo. Il fuoco rimane così per qualche tempo e poi dilegua. Della sua discesa resta a ricordo una fragranza che nessun terrestre fiore può sprigionare, il profumo del paradiso. Gli apostoli tornano in loro stessi. Maria resta nella sua estasi. Soltanto si raccoglie le braccia sul petto, chiude gli occhi, abbassa il capo, continua il suo colloquio con Dio, insensibile a tutto. Nessuno osa turbarla. Giovanni, accennandola, dice: è l'altare, e sulla sua gloria si è posata la gloria del Signore. Sì, non turbiamo la sua gioia, ma andiamo a predicare il Signore e siano manifeste le sue opere e le sue parole tra i popoli, dice Pietro con soprannaturale impulsività. Andiamo, andiamo, lo Spirito di Dio arde in me, dice Giacomo d'Alfeo, e ci sprona ad agire, tutti. Andiamo ad evangelizzare le genti. Escono, come fossero spinti o attratti da un vento o da una forza gagliarda.